Ave Maria, cari ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Buon Consiglio, sono Padre Reginald, Domenicano di San Vincenzo Ferreri in Francia e in questo mese di ottobre vi propongo di meditare su alcuni misteri del nostro Santo Rosario. Contempliamo il mistero della Visitazione. Maria Santissima intona il suo cantico, il suo Magnificat. Bello, è veramente bello vedere come Maria non può sentirsi benedire senza restituire a Dio ogni lode e gloria. Come lo scrive San Luigi Maria Grignon de Montfort, a proposito appunto di questo mistero della Visitazione, Maria Santissima è l'eco fedele di Dio, che non dice e non ripete altro che Dio. Bello pensare anche come nell'episodio dell'Annunziazione, Maria, dopo la salutazione angelica, risponde «Ecce ancilla Domini». Pensate a questo, non dice mai «Ego sum ancilla Domine», dice «Ecco la serva del Signore», non dice «Io sono la serva del Signore», non si mette mai davanti la Madonna, sparisce sempre davanti a Dio. «Ecco la serva del Signore», non ha più un «io», il suo «io» sparisce. E quindi il Magnificat è l'apice di questo episodio della Visitazione. È il canto di lode e di ringraziamento per eccellenza. Pensate che abbiamo poche parole di Maria Santissima, 7 soltanto nella Bibbia. In tutta la Bibbia 7 parole di Maria Santissima. Questo è un buon esercizio, provate a cercare, se non le conoscete, quali sono queste 7 parole. E la più lunga, la più sviluppata di queste parole è il suo cantico, il suo Magnificat, che non è altro che un immenso grazie a Dio. Grazie a Dio. Quale insegnamento per noi che così spesso ci dimentichiamo di ringraziare Dio per tutti i suoi benefici. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore». Maria esce da se stessa soltanto per glorificare Dio e per mettere in Lui tutta la sua gioia. Sta nella pace perfetta, perché nessuno può togliergliela. E colei possiede già colui che lei sta contando. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Pensate a questo, Dio mio Salvatore. Notate questo possessivo, il mio Salvatore. Maria riconosce che è stata l'oggetto di un riscatto particolare, in vista, in previsione della sua maternità divina. Maria, si dice in teologia, che costituisce un ordine in sé, nel piano della creazione e della salvezza. E qua, Dio mio Salvatore, Salvatore, la parola Salvatore corrisponde alla parola ebrea Gesù, Yeshua. Quindi l'anima di Maria esulta in Dio mio Salvatore, esulta in Gesù che porta del suo grembo. Perché? Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Maria discerne il ruolo che è suo nell'economia della salvezza. E subito ne dichiara la causa. La causa è il Signore, che si è degnato di rivolgere uno sguardo di predilezione sulla sua piccola serva. E quando lì Maria parla dell'umiltà della sua serva, umiltà, qua naturalmente non si tratta della virtù di umiltà, precisamente perché, appunto perché Maria è sommamente umile, non può proclamare o vantarsi della sua umiltà. Quindi la traduzione adeguata sarebbe piuttosto la bassezza della sua serva. Questa espressione si spiega alla luce della risposta della Santa Vergine all'angelo. Ecco la serva del Signore, naturalmente. E d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Tutte le generazioni, non soltanto Santa Elisabetta, che l'ha appena salutata. Benedetta sei tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. No, qua si tratta, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Cosa fa Maria Santissima? Profetizza. Si tratta di una vera profezia e di una delle più belle profezie della Santa Scrittura. Perché quando è stata pronunciata questa profezia, umanamente sembrava completamente impossibile che si adempiesse. Pensate che si tratta di una piccola bambina di 15 anni in un luogo completamente remoto, lontanissimo da Roma, lontanissimo remoto dell'impero romano, una povera ragazza completamente sconosciuta che dice: d'ora in poi tutte le generazioni fino alla fine dei tempi mi chiameranno beata. Ma se la vostra figlia a tavola un giorno vi dice: adesso tutte le generazioni mi chiameranno beata, ma voi direte: ma figlia mia, tu sei pazza. E però questa profezia non cessa mai di essere verificata da 2000 anni, ogni volta che si recita ovunque sulla terra l'Ave Maria. Già durante la sua vita pubblica, la vita pubblica di nostro Signore, un giorno una voce di donna si alzerà per gridare a Gesù: beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. E sappiamo come Gesù risponderà: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Non soltanto in questo brano Gesù non soltanto non smentisce l'elogio di questa donna della folla, ma lo precisa. Questa risposta di Gesù è il più grande elogio che abbia mai fatto di sua madre. Gesù vuole farci capire che è appunto quello che ama di più in Maria Santissima, nella sua madre. Ha custodito la parola di Dio. Sant'Agostino, quando commenta questa parola di Cristo, scrive che Maria ha accolto e conservato la parola di Dio perché anche prima di concepire Gesù, la parola di Dio incarnata nel suo grembo, l'aveva già questa parola di Dio concepita nella sua anima. Prius mente concepit quam corpore. E Maria prosegue nel suo canto: grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. quali sono queste grandi cose? Evidentemente, la concezione virginale, la maternità divina, tutto il mistero dell'incarnazione. Ma Maria allude anche a tutte le grandi cose del piano di Dio, dell'economia della salvezza. La sua predestinazione eterna con il Figlio, uno eodemque decreto, la concezione immacolata, la corredenzione universale, l'assunzione. Queste grandi cose sono legate alla santità e all'onnipotenza di Dio, perché solo Dio, che è santo, può adempiere queste grandi cose. Ha spiegato la potenza del suo braccio, dirà Maria poco dopo. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Dio è la santità stessa che deve santificarci. E in seguito del Magnificat, tutto il resto di questo cantico, è un inno alla gloria di Dio che eleva gli umili e attraverso loro trionfa dell'orgoglio dei potenti. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, eccetera, eccetera. Il padre Carigou Lagrange, grande domenicano, francese, professore di teologia, uno dei più grandi teologi del XX secolo, professore a Roma, grande domenicano, scrive che Dio ha così compiuto queste meraviglie mandando suo figlio unico che confonderà appunto i superbi con la predicazione del Vangelo, che Dio utilizzerà la debolezza degli apostoli, dei confessori, delle vergini per annientare la forza del paganesimo che si inorgogliva, che si insuperbiva. E Dio nasconderà l'elevazione di questi misteri ai prudenti, ai saggi, ai sapienti e li rivelerà ai piccoli. E Maria stessa ne è un bellissimo, il primo esempio. Dio l'ha innalzata al di sopra di tutto. Perché? Perché si è dichiarata, si è riconosciuta la più piccola delle sue creature. Quando un figlio di Dio è venuto sulla terra, non ha scelto la ricca dimora dei re, bensì la povertà di Betlemme, e ha fatto sentire la sua divina potenza tramite la debolezza stessa nella quale ha voluto manifestarsi per elevare, innalzare i piccoli. Sapete che questo versetto del Magnificat, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Questo versetto è stato riappropriato dalla cosiddetta teologia della liberazione, ma con delle aspirazioni puramente terrene e politiche. Questi teologi della liberazione che alcuni nella Chiesa adesso purtroppo vorrebbero riabilitare, riconoscere, no? Questi teologi della liberazione cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Lo stesso errore degli ebrei dell'Antico Testamento hanno avuto una visione puramente politica e terrena del Messia. Maria, al contrario, proclama una liberazione messianica che è essenzialmente liberazione, sì, di una schiavitù, ma di quale schiavitù? Della schiavitù ben più grave e ben più degradante, la schiavitù del peccato, della morte, della carne, del demonio. E questa libertà rispetto al peccato, alla morte, alla carne, al demonio, Maria l'ha posseduta, l'ha avuta in pienezza, in plenitudine, in virtù della sua concezione immacolata. Ma questo non impedisce, nonostante tutto questo, che Maria sia stata nata povera, è vissuta povera, è morta povera. Quindi ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Si tratta, naturalmente, in questo versetto, dei beni messianici, dei beni spirituali del regno di Dio. Si tratta di cosa? Della grazia, dei sacramenti, della pace interiore, della gioia. Non si tratta qua di una rivoluzione, di uno sconvolgimento dell'ordine sociale e economico. Gesù non è venuto per questo, non è venuto per fare l'accoglienza dei migranti e non so cosa. Al contrario, cosa dice? Ai ricchi la sazietà dei beni terreni e materiali, ma la privazione dei beni spirituali e eterni. Il modello supremo di questi poveri, di questi affamati di giustizia e di santità è appunto la Madonna. Perché Maria, che è sempre stata povera di beni terreni, mentre è stata arricchita al massimo dei beni celesti. E nel suo cantico, nel suo Magnificat, proclama qual è la vera liberazione, qual è la vera ricchezza, qual è il vero potere. Che bello. Cari ascoltatori e ascoltatrici, a questo punto ci lasciamo un attimo. Allora, cari fratelli e sorelle, quale sarà l'insegnamento di questo mistero della visitazione per noi? È un episodio molto suggestivo, veramente un episodio molto ricco teologicamente. Tutti l'hanno notato, in questo episodio Maria incinta, che si affretta a portare Gesù a Santa Elisabetta e a San Giovanni, appare già come la dispensatrice della grazia e come la prima evangelizzatrice. È attraverso di lei che Elisabetta è riempita di Spirito Santo e che il precursore è santificato nel seno materno, purificato dal peccato originale, secondo la tradizione. Quindi è come una corrente di grazia che, partita dal Verbo incarnato, chiuso nel grembo materno, per mezzo della voce di Maria, ha raggiunto il precursore, provocandolo alla gioia. Maria diventa lo strumento di suo figlio, del suo figlio, per adempiere il primo atto redentore. Quindi le parole di Maria significano, contengono e comunicano la grazia divina a Elisabetta e a San Giovanni Battista. E Maria è così trasparente alla grazia che la comunica senza nemmeno accorgersene. E per noi, che a ragione della grazia della nostra cresima, siamo chiamati anche noi ad evangelizzare, a testimoniare la nostra fede, c'è molto da imparare contemplando Maria nel mistero della visitazione. Anzitutto, per portare Gesù agli altri, bisogna averlo in noi. Se siamo soltanto pieni di noi, pieni di vanità e finalmente vuoti, perché il nostro io non è molto interessante, non potremo mai dare niente di sostanziale alla gente. Nemo dat quod non habet. Nemo dat quod non habet. Questo, cari fratelli, è un motto della filosofia tomistica. Nessuno dà quello che non ha. Nessuno dà quello che non dà. La gente aspetta da noi Gesù, non noi stessi. È Gesù che la gente assetata cerca in noi. Quindi gli uomini aspettano da noi Gesù, non delle cose mondane. E questo vale per tutti, non soltanto per noi religiosi, ma anche per i laici che sono chiamati ad evangelizzare, a casa loro, anche sul luogo di lavoro, eccetera. Nemo dat quod non habet. Questo principio della filosofia perennis, della filosofia tomistica, ha la sua traduzione nella vita religiosa. La tua tradizione è appunto la divisa domenicana, contemplari et contemplata aliis tradere, una frase di San Tommaso d'Aquino nella Somma di Teologia. Contemplare e dare agli altri le cose contemplate, una frase famosissima di San Tommaso. E San Tommaso l'ha scritta nella parte della Somma dove si chiede: qual è il più bello ordine religioso? Ve lo lascio indovinare, quale sia il più bello ordine religioso per San Tommaso d'Aquino. Ma più esattamente, San Tommaso si fa questa domanda se un ordine contemplativo sia superiore a un ordine religioso attivo. E risponde di sì, tranne, dice, tranne, quando si tratta di un ordine, come ordine dei predicatori, tranne quando si tratta di un ordine dedicato alla predicazione della verità della fede, perché dice che è più bello dare agli altri le cose contemplate che contemplare soltanto. Meglio bruciare ed illuminare che bruciare solo. Ma naturalmente bisogna, per dare agli altri il frutto della contemplazione, della nostra contemplazione, bisogna noi prima contemplare. E quello direi che manca di più forse adesso negli ordini religiosi apostolici. Basta vedere come si rispetta o non si rispetta appunto la clausura, il silenzio che si dice nella vita domenicana è il padre dei predicatori. L'amore del silenzio è appunto, secondo San Vincenzo Ferreri, il secondo fondamento della vita spirituale, il primo essendo l'amore della povertà. Quindi dobbiamo lasciarci istruire dal silenzio di Maria. Dio è l'amico del silenzio. Perciò, diceva Fulton Sheen, un grande predicatore, vescovo americano, più si parla con il creatore, più si diventa taciturni con le creature. Contemplari et contemplata alis tradere. Contemplare e dare agli altri le cose contemplate. Più riceviamo nella preghiera silenziosa e più possiamo dare anche nella vita attiva, anche senza nemmeno accorgersene. Maria dà Gesù perché è piena di lui, tutta rivolta a lui, tutta contemplativa. Dà agli altri Gesù che contempla, porta agli altri la presenza di Gesù perché vive di questa presenza. Ed è come spinta da Gesù a portarlo agli altri. E per fare questo è pronta ad affrontare quel viaggio stancante, ad affrontare le impervie montagne della Giudea. Ma lì, a questo punto, c'è un secondo insegnamento. Una volta uscita da Nazareth, lasciando la solitudine e il silenzio, Maria non perde, tuttavia, il raccoglimento. Vediamo che Maria esce, viaggia, si affretta a soccorrere sua cugina, ma rimane tutta raccolta e immersa nella contemplazione e nell'adorazione del Verbo incarnato. Si fa evangelizzatrice, ma non cessa mai di essere adoratrice. E ne abbiamo la prova, come l'abbiamo visto, nel suo Magnificat, che è un canto che trabocca dalla sovrabbondanza della sua contemplazione. Quanto Maria ha dovuto meditare i testi dell'Antico Testamento per essere capace spontaneamente di cantare questo cantico. Incredibile. E questo è una grande lezione per noi. Per noi, perché quando usciamo dal convento o anche da casa nostra, forse ci disperdiamo, rischiamo di perdere di vista l'essenziale, l'unico necessario. E siamo forse attratti da tutto un sacco di cose non troppo buone, cose troppo mondane. Come dice invece Santa Caterina da Siena, anche quando usciamo dalla nostra cella esteriore, non dobbiamo mai uscire dalla nostra cella interiore, la famosa cella del conoscimento di sé e di Dio. Non dobbiamo mai, in un certo senso, lasciare la cella interna, la cella interiore del raccoglimento. Santa Teresa d'Avila ha un'altra espressione, ma che dice la stessa cosa alla fine. Dice che dobbiamo sempre avere il ricordo continuo dell'amico divino in noi. E questo è l'orazione. L'orazione è il ricordo attualizzato della presenza in noi di Cristo e della Trinità. Quindi dobbiamo sempre rendere più vivente e più attuale nella nostra coscienza il ricordo di Cristo che sta presente nella nostra anima se siamo in stato di grazia. Gesù deve essere continuamente presente nella nostra vita. Dobbiamo adorare l'ospite interiore. Che bello questa frase di Santa Teresa d'Avila. Pensare spesso a Gesù, alla Madonna. Dirci spesso, Dio vive in me. La Santa Trinità inabita nell'anima dei giusti. E Santa Teresa d'Avila ce lo raccomanda. In mezzo a tutte le nostre occupazioni, dobbiamo ritirarci al dentro di noi stessi, forse soltanto un attimo, ricordandoci di colui che ci tiene compagnia. E questa pratica, dice, è molto vantaggiosa. E dice che è molto semplice. Basta un sospiro, un sospiro che scaturisce dal fondo del cuore, dice. Quindi dobbiamo sempre conservare il raccoglimento come Maria Santissima. È veramente impensabile che Maria, portando Gesù nel suo grembo, abbia potuto dimenticarlo solo un attimo. Quindi chiediamo veramente, meditando questo mistero della visitazione, chiediamo specialmente alla Madonna questa grazia dell'adorazione di Gesù presente nella nostra anima. Chiediamo a Maria Santissima di essere come lei e con lei dei tabernacoli di Gesù, dei canali anche della sua grazia. Cari ascoltatori e ascoltatrici, finisco adesso con le parole di una degna figlia di Santa Teresa d'Avila, che aveva molto meditato questo mistero della visitazione e meditato sulla grazia di adorazione contenuta in esso. Si tratta di Santa Elisabetta della Trinità, questa carmelitana francese del Carmelo di Dijon, contemporanea quasi di Santa Teresina. Ecco quello che scriveva Santa Elisabetta della Trinità. Mi sembra che l'atteggiamento della Vergine durante i mesi che trascorsero dall'Annunziazione alla Natività sia il modello delle anime interiori, delle creature che Dio ha scelto per vivere al di dentro, nel fondo dell'abisso senza fondo. Con quale pace, con quale raccoglimento, Maria si avvicinava ad ogni cosa, faceva ogni cosa. Come anche le cose più banali erano da lei divinizzate. In tutto e per tutto, la Vergine restava in adorazione del dono di Dio. E questo non le impediva di prodigarsi al di fuori quando si trattava di esercitare la carità. Il Vangelo ci dice che Maria percorse in fretta le montagne della Giudea per recarsi dalla sua cugina Elisabetta. La visione ineffabile che contemplava in se stessa non diminuì mai la sua carità esterna. Cari ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Buon Consiglio, da Padre Reginald, Ave Maria.